Modem.
Avrebbe dovuto colpire martedì prossimo. Il 19enne sospettato di preparare una strage resta in stato d'arresto all'ospedale neuropsichiatrico.
Pubblicamente Norman Gobbi ha voluto esprimere riconoscenza a coloro che si sono fatti avanti e ha detto: siamo qui a constatare che la rete funziona.
Negherebbe dunque di aver pianificato una strage nella sua scuola.
Oggi ha attivato il sostegno agli studenti della scuola di commercio di Bellinzona, ancora incredoli per quanto accaduto.
Queste cose sono abituati a vederle alla TV e lontano da qui.
Queste cose succedono all'estero, in America spesso, quindi alla fine non è una cosa che ti aspetti in Svizzera.
Per fortuna che l'hanno preso, perché pensare cosa sarebbe potuto succedere qua nella nostra scuola, che ogni giorno ci andiamo e cioè è veramente scioccante come cosa.
Io lo conoscevo di vista e in realtà sembrava un ragazzo abbastanza a posto.
Sembra un ragazzo normalissimo. Poi però abbiamo visto anche delle foto con lui con un fucile addosso e con tutto quello che hanno trovato di armi potrebbe esserci anche qualcun altro.
Non ha lasciato indifferente nessuno, ma proprio nessuno, la vicenda del 19enne bellinzonese arrestato giovedì scorso con l'accusa di aver pianificato una strage alla scuola cantonale di commercio di Bellinzona, di cui abbiamo avuto gli echi anche nella copertina sonora di Dario Lafranconi. Ben ritrovati da Nicola Lüend. Come ormai noto, nella casa del giovane adulto sono state ritrovate parecchie armi con le quali il giovane avrebbe potuto fare anche una carneficina. Secondo le autorità inquirenti c'era già una data per l'azione omicida, cioè martedì prossimo, domani, in occasione degli esami di fine anno, e secondo alcune rivelazioni giornalistiche ci sarebbe stata anche una lista delle vittime da abbattere. Intanto il ragazzo, secondo quanto stabilito dal giudice dei provvedimenti coercitivi, rimarrà in carcere almeno fino a fine luglio. Una storia che mette addosso i brividi, almeno che si possa dire, che fa pensare a realtà lontane, diverse, molto diverse, come quella americana, dove le sparatorie nelle scuole non sono una rarità. E invece poteva succedere anche qui, anche nella piccola Svizzera italiana. Non è sicuro, certo, il ragazzo avrebbe potuto anche non concretizzare i suoi piani, ma certo è che gli indizi e i rischi erano tali che le autorità hanno deciso di intervenire preventivamente. Ed oltre alla paura rimangono anche molti interrogativi che oggi cerchiamo anche così di spiegare con vari ospiti. Saluto Emanuele Berger, direttore della divisione scuola del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport del Canton Ticino, così come Alberto Marietta, ufficiale responsabile del gruppo cantonale Gestione Persone Minacciose e Pericolose della Polizia Cantonale Ticinese, quella per intenderci che è intervenuta giovedì, e Pier Canna, psicologo e psicoterapeuta. Signor Berger, buongiorno.
Buongiorno.
Dunque, lo shock immediato è ormai alle spalle, sono passati quattro giorni dall'arresto del giovane. Sullo sfondo c'è comunque questo disegno piuttosto inquietante di possibile violenza all'interno di una scuola del Canton Ticino. Le chiedo così proprio emotivamente cosa le rimane di più di questa vicenda?
Emotivamente è stato un giorno, soprattutto venerdì, un giorno veramente difficile, un giorno di grande tensione per tutti, quindi per me, ma per tutta la comunità scolastica. Quindi sì, un momento anche di paura. Nello stesso tempo però devo dire, come abbiamo saputo la notizia, c'è stato anche un grande sollievo per il fatto che non è successo niente di tragico, come sarebbe purtroppo potuto succedere. E anche un sollievo, una soddisfazione per come la comunità in generale, la comunità scolastica abbia funzionato bene, questa rete abbia funzionato bene e tutte le istituzioni abbiano funzionato bene, quindi ci siano stati dei legami corretti fra le istituzioni, con la polizia, con la magistratura, e si è arrivati, quindi adesso possiamo parlarne diciamo con una certa serenità, ma sì, emotivamente sono stati momenti molto difficili.
Momenti molto difficili che immagino anche la polizia abbia vissuto. Alberto Marietta, sorge comunque spontaneo il dubbio che forse non necessariamente sarebbe passato al lato, oppure gli indizi che avevate erano tali proprio per cui era il caso davvero di intervenire. Ricordo solo una piccola statistica, secondo cui 3 casi su 4 in casi simili dove c'è una persona che ha la volontà di agire violentemente, alla fine non lo fa. Voi avevate indizi tali per cui non si poteva esitare.
Sì, allora, buongiorno a tutti anche da parte mia. Evidentemente, fortunatamente, non sapremo mai se sarebbe poi passato l'atto o meno. Per arrivare a compiere l'azione di fermo, così come è stata fatta giovedì mattina, avevamo quegli elementi valutati con un rischio elevato per dire interveniamo prima che magari sia troppo tardi.
Concretamente vuol dire foto sui social media, testimonianze di compagni, cosa precisamente?
Concretamente il gruppo gestione cantonale persone minacciose e pericolose si basa innanzitutto sul riconoscere un potenziale rischio e dunque viene fatta una valutazione che viene svolta su più punti, si approfondisce per esempio la personalità del soggetto che abbiamo di fronte, i suoi precedenti, antecedenti violenti, si va poi a guardare anche la presenza sui social e altri elementi che messi assieme fanno portare a una valutazione dove noi dobbiamo prendere poi le decisioni. A volte la decisione è quella di fare un contatto, un colloquio preventivo con la persona interessata e in questo caso si è deciso di intervenire.
Senza sentirlo dunque, senza questo colloquio?
Senza fare preventivamente questo colloquio perché si è ritenuto troppo, forse neanche troppo tardi o non opportuno fare il colloquio ma intervenire direttamente.
Il che dà, come dire, idea dell'emergenza forse del caso. Pierre Can, buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Si è tanto parlato di un profilo classico di quelli che vengono detti in inglese mass shooter, coloro che si rendono protagonisti di queste tipo di stragi. In questo caso stiamo parlando di una scuola. Beh, l'abbiamo sentito anche nelle testimonianze, si è parlato di un ragazzo normale, di un ragazzo dotato anche scolasticamente. Immagino che sia davvero difficile stilarne uno di profilo.
Assolutamente sì, tracciare dei profili precisi di questi giovani che permetterebbe poi una prevenzione evidentemente più precisa e più efficace è estremamente difficile. Spesso si parla in termini diagnostici di ragazzi che magari sono soggetti e che celano un po' di depressione oppure che corrispondono a dei profili più di tipo narcisistico. Io personalmente non ritengo che sia così utile ambire un profilo, diciamo, diagnostico esatto, anche perché, allora, se volessimo andare in questa direzione dovremmo andare in tutte le classi del cantone, eseguire circa un 20 diagnosi con questi ragazzi e poi cosa faremmo? Credo che sia importante soprattutto valutare dal mio punto di vista 3 elementi che sono centrali e che accomunano spesso la storia di questi ragazzi, ecco, spesso definiti mass murder, ma penso anche per esempio a molti serial killer che evidentemente poi colpiscono delle persone estremamente precise. Però questi 3 elementi dal mio punto di vista sono questi: 1, la grande sofferenza inespressa nei legami relazionali di queste persone, soprattutto con le figure primarie, quindi i genitori, ma anche con le persone con le quali hanno cercato di stabilire una relazione. Il secondo elemento, la percezione da parte di questi ragazzi del non ascolto di questa sofferenza da parte dell'altro, da parte del mondo. E il terzo, e non ultimo per importanza, è il senso di frustrazione e di ingiustizia che aumenta il dolore interno di questi ragazzi e che fa aumentare la rabbia verso l'esterno, verso quelli che il giovane ritiene dei colpevoli della sua sofferenza.
Sono disagi comunque che una persona può nascondere tranquillamente fino al giorno prima della decisione di agire, quindi l'attuale psichiatria, diciamo così, potrebbe avere dei limiti proprio quasi naturali.
potrebbe avere dei limiti, ripeto, soprattutto perché non è che ci possiamo muovere un'equipe di specialisti sul territorio per individuare questi ragazzi, quindi diventa estremamente difficile e ci rendiamo conto come apparentemente in questa situazione parliamo di un ragazzo normale che non aveva particolari problemi, però ecco, credo che poi dobbiamo sottolineare quello che è successo effettivamente a Bellinzona, cioè il fatto che dei ragazzi hanno messo insieme degli sguardi, diciamo, sui social network, che spesso vengono demonizzati, in questo caso credo che ci hanno dato una mano, con quello che potevano vedere sul territorio incontrando questo ragazzo. Mettendo insieme le due cose hanno visto che c'era qualcosa che era poco chiaro.
Sul fatto che il sistema abbia funzionato torneremo fra brevissimo. Piercan, volevo ancora chiedere, c'è la possibilità che il ragazzo, il giovane adulto, a un certo punto abbia tentennato e quindi abbia iniziato comunque a dare dei segnali pubblici, diciamo così, via social, proprio magari per farsi anche bloccare in tempo?
Questo non possiamo escluderlo, visto che prima si parlava di questa casistica di 3 persone su 4 che poi non passato, quindi non possiamo escludere che possa essere stato anche un ultimo tentativo, un grido disperato di dire c'è qualcosa che non funziona, sto soffrendo troppo. Evidentemente poi cadiamo nel paradosso, dove effettivamente anche leggendo quello che è stato raccolto dei compagni di scuola, evidentemente uno che pubblica una foto di questo tipo non va a suscitare l'ascolto, la vicinanza dell'altro, piuttosto che il ragazzo isolato a ricreazione, va a suscitare esattamente l'opposto, ma questo dimostra quanto anche il livello di comunicazione di questi ragazzi sofferenti sia molto carente.
Sì. Alberto Marietta, appunto, parlando proprio della foto apparsa sui social di cui tutti discutono, beh, è una foto che mette dei brividi, questo giovane vestito di tutto punto con in braccio questo Kalashnikov. Ecco, le chiedo se sempre che sia possibile avere una risposta, si speculava su quanto fosse vera come arma, ci può dire qualcosa di più?
No, io posso confermare che a casa del ragazzo sono state sequestrate diverse armi, così come posso confermare che il ragazzo aveva l'autorizzazione per possedere diverse armi. Ora, io non ho visto personalmente tutte le armi sequestrate, perché a questo momento si trovano in polizia scientifica, dove la polizia scientifica dovrà procedere all'esame di queste armi, capire se queste armi sono tutte registrate o meno, capire se queste sono funzionate, se sono state modificate o quantomeno. Non sono in grado di dire se tra le sequestrate vi era pure questa della foto.
Quindi fucili e pistole, si intende, con in questo novero di armi ritrovate in casa del giovane?
Sì.
Una ventina?
È un numero considerevole. Sì, attorno alla ventina.
Emanuele Berger, appunto, si diceva e lo sottolineava, ma anche giustamente lei stesso, ma anche Piercan, il fatto che il sistema abbia funzionato, la segnalazione dunque di un atteggiamento, chiamiamolo equivoco, è venuto dai compagni, dai docenti, poi è arrivato in direzione, poi è arrivato fino alla polizia che poi ha agito, questo dovrebbe in qualche maniera rassicurare. Le chiedo, è stato un caso favorito dalla sensibilità, in questo caso specifico, dei compagni e dei docenti, oppure possiamo considerarlo davvero frutto della bontà di un sistema di gestione di casi problematici, diciamo così, all'interno della scuola?
Ma io penso che ci sia un po' tutto. Allora, è chiaro che un pizzico di fortuna c'è, perché in questo caso sappiamo che quindi sono stati dei compagni ad avere la mosca al naso e dire ma qui sta succedendo qualcosa, e quindi loro si sono attivati. Da lì in avanti però i docenti, la direzione, poi la polizia, quindi tutte queste persone hanno agito con ascolto, con empatia e anche con moltissima, direi, maestria e competenza e professionalità, e grazie a questo, per cui sono comunque preparati all'ascolto e a questo tipo di cose, grazie a questo il sistema ha reagito bene. Il sistema avrebbe potuto anche ignorare questi segnali, quindi potevamo partire da una situazione fortunata di qualche studente, compagno che avesse fatto la segnalazione e poi arrivare a un non ascolto, a una gestione sbagliata, cioè pensando un po' al film di queste due o tre giornate, ho proprio pensato che in effetti veramente praticamente tutte le fasi sono state gestite bene e si è arrivati a questo. Naturalmente, come sempre, anche un po' di buona sorte c'è.
Non c'è comunque una prassi, proprio pensando alla realtà minuscola della scuola nella Svizzera italiana, nel Canton Ticino, immagino che non ci sia, come dire, dei meccanismi che scattano automaticamente, se non appunto poi quelli che sono legati all'ascolto.
Esatto, no, per adesso non ci sono dei protocolli né di segnalazione né altro, però ecco quello dell'ascolto e in questo caso poi ha funzionato. Poi ci sono delle prassi che sono già state messe in atto e immagino che poi se ne parlerà alla scuola di commercio, che sono quelle dell'ascolto, del debriefing, della rielaborazione assieme a tutti gli attori, però è quello che succede dopo in questo caso l'attentato sventato, ma ahimè potrebbe succedere anche dopo un fatto reale, un fatto tragico.
E adesso dopo questo fatto, Emanuele Berger, c'è la possibilità di valutare ulteriori correttivi, pensando soprattutto a quello che è individuare casi problematici?
Ma direi di sì, almeno in parte è quello che già succede, deve succedere dentro le scuole, e quindi dove i docenti che sono formati a questo ascolto hanno e devono avere la sensibilità per cogliere dei segnali. Ancora oggi c'è il direttore della scuola di commercio, ricordava in un'intervista proprio che questi segnali erano stati colti da molte persone e quindi sono stati messi insieme. Questo di sicuro. Poi devo dire adesso da alcune settimane è stato messo in piedi un gruppo di lavoro di tre dipartimenti, istituzioni, ISS ed EX, sul tema della radicalizzazione. Qui non siamo in un caso di radicalizzazione, però ci sono una serie di segnali che si possono cogliere, che si assomigliano e poi ce ne sono di diversi, e quindi questo gruppo di lavoro sta lavorando all'implementazione di un portale che verrà messo in atto, nel quale si potrà sia dialogare per chi si trovasse a contatto con persone che potrebbero essere radicalizzate o persone che si trovano in questa situazione, e quindi anche con l'obiettivo in effetti di prevenire.
E questo portale sarà agibile e utilizzabile da quando?
La data adesso non la so perché il gruppo ha appena iniziato, però ecco, penso
è in arrivo.
Sì, è in arrivo.
Alberto Marietta, stessa domanda a lei, insomma, sulla prassi e sulla bontà del sistema per cui si è arrivati a evitare questa possibile strage. Allora, il gruppo cantonale gestione persone minacciose e pericolose della polizia cantonale c'è da un anno e mezzo quasi, immagino che questo sia stato il caso più scottante di fronte al quale vi siete confrontati. Significa che ha portato comunque a dei frutti?
Fortunatamente questo è stato il caso più scottante, più grosso che abbiamo avuto. Il gruppo lavora non solo su questi casi così eclatanti, ma anche su casi, possiamo dire, più piccoli, ma che tutti si basano soprattutto sulla segnalazione. Dunque il fatto che la gente abbia quel senso civico di segnalare dei comportamenti minacciosi o rischiosi o che non sembrano normali. La rete poi funziona, in questo senso condivido quanto espresso il dottor Berger, la rete ha funzionato, evidentemente dobbiamo essere coscienti che il rischio zero non esisteva 20 anni fa, non esiste oggi e probabilmente non esisterà neanche in futuro, ma solo grazie alle segnalazioni ecco che tutti gli attori in campo possono poi chinarsi sul problema, fare valutazioni e cercare poi di intervenire per tempo.
Non si può prevedere tutto. Pier Can, cosa si può fare allora proprio a livello di prevenzione in ambito scolastico?
Allora, rispetto agli allievi, credo che il suggerimento potrebbe essere semplicemente stare con gli altri, guardare gli altri, parlare con gli altri, cercare di accoglierli in modo che questi si sentano capiti, cioè nel senso il ragazzo sofferenze troverà così magari un primo sbocco alla sua sofferenza, anche perché, diciamolo chiaramente, anch'io sono confrontato con tanti ragazzi che hanno questa sofferenza, che vivono delle frustrazioni, eccetera. Non tutti hanno subito voglia di farsi aiutare, quindi magari dei compagni piuttosto che l'esperto possono fungere, diciamo, da prima boa alla quale aggrapparsi. Rispetto ai docenti, è chiaro, credo che il docente deve fare il docente, non possiamo chiedere a un docente di fare anche lo psicologo, e certe volte il docente nel suo ruolo ovviamente sì, deve capire l'allievo, ma può anche avere il compito di rimproverarlo, di usare delle misure punitive, il brutto voto, la bocciatura, eccetera. Quello che direi è: facciamo però attenzione a come l'altro recepisce questo, cioè alla sofferenza che può vivere l'altro, perché a volte queste prese di posizione l'allievo le vive come un sopruso, un'ingiustizia, un esercitare semplicemente il potere del docente. Sappiamo, tra virgolette, come si dice in gergo, che ha il coltello dalla parte del manico. Quindi dobbiamo, credo, capire questi ragazzi, e soprattutto penso certi docenti, la maggior parte sappiamo fanno molto bene il loro lavoro, però ci sono anche dei docenti, e questo non possiamo nasconderlo, che a volte possono magari ridicolizzare un allievo davanti agli altri, usare dei nomignoli, usare un'ironia che non è adeguata, che magari per il docente vuol dire spronare l'allievo a dare meglio di sé. Però il docente deve essere anche, secondo me, qualcuno che deve sapersi mettere al posto dell'altro, e che l'allievo capisca questo, perché io non ho mai visto degli allievi che hanno subito anche delle cose pesanti, che quando però sapevano che era giusto, che quindi non c'era un'ingiustizia, erano capaci di accettare questo. Io credo che non dobbiamo, ecco, soprattutto con questi ragazzi molto sofferenti, portarli al punto di ributtare questa sofferenza sugli altri senza avvertire rimorsi o sensi di colpa. Cioè, dobbiamo ricordarci che il violento, tra virgolette, ha perso la capacità di identificarsi nell'altro, per cui non sarà fermato dalla paura negli occhi dell'altro o dal grido di dolore dell'altro.
A questo punto, oggi inizia una nuova settimana, quella in cui presumibilmente il giovane appunto avrebbe agito, quindi sarà anche una settimana un po' particolare, immagino, alla scuola di commercio, dove chi necessiterà di un colloquio potrà farlo. Saluto e do il benvenuto e ringrazio per aver atteso così a lungo Cornelia Clauser, che è specialista di medicina interna generale, membro di comitato di debrief, l'associazione Debriefer della Svizzera Italiana, esperta dunque di eventi traumatogeni. Buongiorno, ben arrivata.
Buongiorno.
Dunque, ecco, quali sono nei giorni successivi, non quindi quelli a caldo, a ridosso, ma proprio la settimana che è cominciata, quali punti, i nodi da sciogliere per un fatto che poi in realtà non è avvenuto? Nessuno, come dire, ha visto la morte, tutti però hanno vissuto sulla loro pelle una minaccia retroattiva quasi.
Penso che sia importante informare sulle reazioni di tipo psicologico che possono avvenire, che sono anche normali, per esempio di essere agitati, quasi una ipereccitazione, quindi di non dormire bene, avere disturbi di concentrazione. Questo è importante anche per i docenti che lo sappiano, come pure anche forme di aggressività o un'agitazione interna, la rabbia, attacchi di ira in questo senso, oppure dei ricordi intrusivi. Queste sarebbero le reazioni normali se uno veramente ha vissuto un momento in cui ha visto la morte in faccia. Ora, i ragazzi oggi quello che potrebbero avere è il loro filmato interno di quello che avrebbe potuto capitare e rivivere quello, anche se non è realmente capitato. Questi ricordi intrusivi, cioè pensare ripetutamente, avere questi flashback in cui quasi si immagina di avere lì l'assalitore davanti. E poi la terza cosa sono i comportamenti di evitamento in senso lato, magari di non voler più andare a scuola, oppure di isolarsi, oppure di diventare anche cinici.
Ma per dire, se un ragazzo appunto esprime il desiderio, perché magari angosciato, di non voler andare a scuola, la giusta risposta è quella dell'ascolto e di quindi permettergli di non andare a scuola?
Ma sicuramente di parlargli e di informarlo che cosa fa bene per lui, ecco, e di al momento bisogna capire se nel caso singolo oggi non vuole andare a scuola, però io direi primariamente bisogna incitarli ad andare, perché è lì che incontrano gli altri, vedono che gli altri hanno gli stessi problemi e nella condivisione del dolore possono imparare e crescere nella situazione anche traumatica.
Ma poi di fronte a una situazione un po' particolare come questa della minaccia, quindi ci sono reazioni molteplici, nel senso ognuno reagisce alla sua maniera, oppure c'è un punto comune che appunto accomuna tutti questi ragazzi?
Ho detto brevemente prima, le tre reazioni più specifiche sono quelle dell'agitazione, dei flashback e dell'evitamento. Poi ci sono delle reazioni molto più generiche, come quello del smarrimento, del disorientamento anche a livello culturale, ma come mai che è possibile che questo capiti qui da noi, ma che esseri umani siamo, o delle riflessioni di questo genere che portano anche a smarrimento, poi a situazioni di emozioni come rabbia, ira o magari impotenza o addirittura colpa. E lì bisogna sentire singolarmente le persone o farle parlare, ma se sono tra di loro i ragazzi e condividono, questa è la cosa migliore.
È già il passo principale, sì. Insomma, quindi l'ascolto anche da parte di colleghi, in questo caso di compagni e amici. Un altro punto che solleva interrogativi è la questione armi, ne abbiamo già anche parlato brevemente nella prima parte. Il ragazzo aveva un piccolo arsenale a casa e sono in molti a chiedersi se tutto ciò è normale. Sentiamo cosa ci ha detto in proposito Marcello Ebi, criminologo all'Università di Losanna.
Normale non mi sembra, ma la legge che abbiamo in questo momento permette che queste cose arrivino, perché 18 anni non ha antecedenti, è già maggiore e dunque può acquistare armi senza problema. Dunque bisogna forse rivedere la legge, ma nel 2011 l'iniziativa che voleva creare un registro nazionale delle armi non è stata accettata. Dunque c'è stato dopo la nuova legge delle armi a fuoco dal 2016, qui c'è un registro delle armi acquistate dopo 2008, ma i registri rimangono cantonali, c'è stata creata una banca dati, chi mette tutte queste banche dati cantonali in comunicazione, dunque la polizia può guardare dove sono le armi, ma questo controllo si fa troppo tardi, il controllo deve farsi prima che la persona acquisti l'arma.
Un registro nazionale delle armi invece permetterebbe questo, quindi un maggiore controllo prima, quando serve.
Sì, mi sembra che abbiamo bisogno di un registro nazionale e quando qualcuno ha voglia di acquistare un'arma, prima di fare la vendita si deve consultare questo registro per sapere se questa persona ha acquistato un'arma 2 giorni fa, 4 giorni fa, 6 giorni fa, c'è un problema. Se noi pensiamo che il problema sono sempre le persone, che questo è l'argomento che viene sempre, non ci sono le armi, sono le persone, ma è un argomento che non ha senso. Sempre si cerca di dire a questa persona non era normale, non c'è un individuo normale 100%, c'è una persona che ha la sua vita e dopo ci sono delle circostanze esterne, le situazioni in cui si trova, un problema grave, fa una depressione e non si può controllare, questo non si può controllare. Dunque la prevenzione deve farsi prima, generale, per tutta la popolazione.
Va anche detto che comunque possedere un'arma o acquistare un'arma non è necessariamente sinonimo di volontà di far del male a se stessi o a terzi.
Non è una manifestazione di questo. E io capisco che ci sono delle persone che hanno una fascinazione per le armi di fuoco, i collezionisti, ma qui abbiamo un interesse generale molto più importante. E questo in altri ambiti si fa senza problema. Per esempio non si può fumare in luoghi pubblichi, perché proteggiamo la salute degli altri cittadini. In questa situazione dove il rischio è la morte è molto più pericoloso. C'è un'altra cosa che è importante, si parla di omicidio, ma le armi di fuoco sono utilizzate per i suicidi. E noi, la Svizzera, se abbiamo un problema non sono gli omicidi, sono gli suicidi. Abbiamo un tasso terribilmente elevato.
Le considerazioni del criminologo Marcello Ebi. Alberto Marietta, il gruppo cantonale gestione persone minacciose e pericolose è nato, diciamo, per fronteggiare soprattutto le minacce nei confronti di dipendenti pubblici, minacce che comunque potrebbero proprio essere perpetrate anche attraverso delle armi. Secondo lei, dopo aver sentito anche quanto ci diceva il criminologo Marcello Ebi, bastano i registri cantonali oppure, come sostiene lo stesso Ebi, sarebbe davvero meglio un registro nazionale per un migliore controllo proprio?
Ma qui è un discorso molto soggettivo e forse anche politico. Quello che posso dire è che la legge federale sulle armi, che è composta di una quarantina di articoli, regola molto bene quelle che sono le autorizzazioni o meno, quelle che sono le armi che si possono avere o meno. Interessante di questa legge che definisce anche il fatto di poter revocare un'autorizzazione. Dunque, quando noi stiamo valutando una persona potenzialmente minacciosa e ci accorgiamo che questa ha un possesso di armi, possiamo anche qui agire e procedere con un sequestro cautelativo. Vi è da dire pure che noi tra polizie ci parliamo, dunque possiamo verificare su tutto il territorio nazionale chi ha delle armi e chi no.
Quello che diceva però Marcelo Ebi è il fatto che questo può venire però magari troppo tardi, quando in realtà si potrebbe individuare dei movimenti sul mercato armi da parte di un individuo che magari sta pensando, pianificando qualcosa di grosso. In questo senso non sarebbe meglio avere, come dire, delle armi, diciamo, legislative supplementari?
Non saprei, io penso che abbiamo visto l'esperienza degli ultimi anni, non è necessaria un'arma per praticare una strage, abbiamo visto che un veicolo sulla folla è sufficiente, l'altra notte un coltello nella folla è stato sufficiente. È un discorso ampio che credo necessita di una trasmissione solo per questo.
Un discorso ampio che tra l'altro anche poi la politica svizzera tornerà ad occuparsene, proprio per il fatto che fra qualche settimana si parlerà proprio della direttiva dell'Unione Europea per quanto riguarda le armi semiautomatiche. Pier Can, dietro un'arma, lo diceva fra le righe anche Marcelo Ebi, c'è un uomo con tutta la sua storia e con tutti i suoi stati d'animo. Cosa ne pensa della relazione, insomma, arma-uomo? Nel senso, si torna un po' al discorso della, chiamiamola così, normalità dell'uomo, tra virgolette, lo dico proprio.
Sì, mettiamoci quattro virgolette, diciamo, sulla normalità, ma io andrei più nel senso di vedere un attimino questo aspetto, questa voglia di armi, questo piacere delle armi, da dove viene. E poi credo che, allora, parlavo prima delle persone, diciamo, più vicine almeno inizialmente a un ragazzo, che sono i genitori, cioè anche dei genitori dovrebbero interrogarsi su questa passione. Io ho anche seguito dei ragazzi che avevano una passione in questo senso, però erano anche guidati dai genitori, e si va a uno stand di tiro, e se adesso ripenso questi ragazzi non li immagino compiere una strage, eccetera, ma perché tutto questo è comunque canalizzato. Io credo che il discorso della canalizzazione, della sofferenza, della violenza, eccetera, sia un qualcosa di primario. Un'arma è chiaro che è qualcosa di molto pericoloso, però dipende anche molto da chi la usa.
Uh-huh. Emanuele Berger, adesso inutile pensare a scenari americani in cui esistono i metal detector all'entrata di ogni scuola, credo che sia davvero impensabile, non avrebbe probabilmente nemmeno senso come soluzione. La scuola cosa può fare? Quali sono invece le armi? Ad esempio, che ne so, avere un occhio di maggiore riguardo sui social media, ad esempio?
Ma io penso che quello che può fare la scuola è stato detto molto bene prima da Pier Can o dalla collega Di De Brisi, quindi l'ascolto dell'adulto verso i ragazzi, il far parlare anche i ragazzi fra di loro. E se pensiamo proprio a questo caso specifico, è stato così: ci sono ragazzi che hanno parlato, ci sono ragazzi che hanno parlato con i docenti. Quindi io credo che questa è l'unica strada che la scuola può intraprendere. Quella del controllo del social network mi sembra
impraticabile,
anche se è chiaro che viviamo in un momento in cui vi sono delle dimensioni dei social network che sono particolarmente inquietanti, però qui andremo su un altro terreno, che è l'uso di Facebook, dei big data, eccetera, degli scandali che ci sono stati, ma è un altro piano, non riguarda, diciamo, direttamente la scuola.
Cornelia Clauser, immagino che sia d'accordo, quindi l'arma migliore rimane l'ascolto.
Assolutamente, l'ascolto attivo e serio. Ecco, i compagni devono essere informati anche di questo, che devono stare attenti, così come hanno effettivamente fatto. Cercare di evitare questo linguaggio violento che spesso diventa un po' comune.
A questo punto a noi non resta che ringraziare i nostri ospiti ed augurare ai ragazzi, ai docenti e alla direzione anche un buon inizio di settimana e un ritorno anche alla serenità. Ringrazio anche Patrick Carinci che ci ha sorretto in regia tecnica. Noi torniamo domani alle 8:20 da Nicola Lewand e dalla redazione di Modem. Buona giornata a tutti.